You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Anche questa domenica 23 luglio 9:15 salutiamo Stefano, Valentina, Andrea, Angelo e Fauno, no, Tommaso, anzi scusa, e vabbè, l'età dell'universo, allora vabbè, l'educazione chiederò a calcolarla, l'universo non si arrabbia, una persona per bene non si offende, però effettivamente quale sia l'età esatta dell'universo e come la si calcola è interessante, e lo spunto è questo articolo che è uscito recentemente sulla base di un articolo dell'anno scorso che in qualche maniera prova a ricalcolare l'età dell'universo modificando l'equazione di Einstein e calcolandola in maniera leggermente differente. Probabilmente, lo spoiler è, no, l'età dell'universo è 13,8 miliardi di anni, più o meno, ma più o meno poco, e non 23, come ipotizza l'autore dell'articolo, che però è un articolo legittimissimo, più che degno, quindi non è che va tralasciato, magari non dargli tutta questa attenzione, ma è appunto un interessante spunto. Le equazioni di Einstein sono messe qui solo per coreografia, ma a parte tutta la complessità che è nascosta in questi indici qui, che vuol dire che dovete tener conto di tutte le dimensioni spaziali e temporali, essenzialmente dice quello, lo spazio-tempo è formato dall'energia. La parte a destra è l'energia, le masse, tutto quello che crea, che distorce lo spazio-tempo con la sua esistenza, e il risultato è la distorsione dello spazio-tempo. Il fatto che poi queste si avviluppino una con l'altra crea il disastro che le rende estremamente difficile risolvere, ma si fa tranquillamente. E il disastro vero e proprio è che, dato che tu con la meccanica quantistica non sai dove sta questo T, non puoi scrivere questo, e qui ci sono stati morti e feriti tra le stringhe e la quantum gravity. Come se ciò non bastasse, poi è venuto fuori a fine degli anni 98-99 che c'è anche questo termine, la costante cosmologica, che Einstein aveva messo perché credeva in un universo che era sempre esistito e avrebbe esistito per sempre, che tutto sommato c'era pure senso, e l'ha tolta appunto quando si è affermata la cosmologia del Big Bang, il più grande errore della vita l'ha chiamato, e poi però è ricicciata fuori, anzi non solo è ricicciata fuori, ma a piedi come si dice, con in maniera prominente, perché conta per il 75%. Comunque sia, quello che questo dice è: lo spazio-tempo è creato da questa quantità di roba senza fine, che è il tre quarti della roba, e le masse delle stelle, delle galassie, della materia oscura. Perché diciamo ciò? La materia dice allo spazio come curvarsi, lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi, dice Luca Signorelli, giusto? Perché diciamo ciò, e quali sono i numeri che vengono fuori da tutta questa cosa qui? È quella che viene chiamata concordance, che essenzialmente è quello che è il modello standard della fisica delle particelle elementari per la cosmologia, cioè mettendo insieme tutti i dati e tutti i risultati si ha un quadro che è abbastanza coerente al 95%, e il restante 5%, che è argomento appunto di questo articolo e di altri, e ci sono una serie di discrepanze, però vuoto per pieno, se dovete credere a qualcosa, questo è essenzialmente l'omega. Ciao Fabrizio, l'omega della materia. Omega è quanta massa serve per fare un universo perfettamente chiuso, cioè un universo, saltiamo in avanti un attimo, un universo, dove sta? Eccolo qua, che si espande in maniera asintotica. Questa è la distanza, la grandezza dell'universo e il tempo. Un universo che si espande in maniera asintotica, cioè cresce sempre di meno, ma all'infinito. Quindi un universo che si espande in maniera sempre più lenta all'infinito, questo è quello che ha la massa critica o la densità critica. Omega sarebbe la densità di materia, ma è la stessa cosa se la integrate su tutto il volume dell'universo. Quindi se tutta la massa fosse una massa, qui M include anche la materia oscura, senza razzismo, materia oscura e materia ordinaria, barionica, quello che è, le stelle, i gas, stanno tutti insieme. Se fosse fatto tutto di massa, avremmo omega massa uguale a 1 e omega lambda, quindi la costante cosmologica, uguale a 0. Quindi si espande, l'espansione è indipendente, basta che quello che conta è la somma delle due. Sì, questo qui sarebbe appunto, in questo punto qui si espande per sempre, in maniera sempre più lenta. Se aumenti oltre, quindi emetti più massa, l'universo eventualmente alla fine ricollassa, perché se l'attrazione gravitazionale, cioè c'è questa esplosione iniziale che fa allontanare tutto. Se c'è tanta massa, alla fine l'attrazione delle masse fa fermare tutto, come lanciare un sasso in alto, si ferma e poi ritorna indietro e ricollassa. Se la massa è troppo poca per contrastare l'esplosione iniziale, quella appunto si espande per sempre. Quindi se stiamo sopra abbiamo un'espansione per sempre, se stiamo sotto abbiamo appunto alla fine della fiera un ricollasso, e l'universo può essere piatto, aperto o chiuso anche a seconda di questo. Ci sono delle sottigliezze che però non vale la pena entrare nei dettagli, che sono importanti. Comunque sia, questa è, sulle Y c'è l'omega lambda che viene da questa costante cosmologica, che va detto, va ribadito, non si sa assolutamente cosa sia, cioè è una cosa che si misura ma non si capisce a cosa sia dovuta, non si capisce perché sia dominante per il 75%, perché sia proprio il 75% e non lo 0,001% o 1.000.000%, anche quello è un altro problema. Però al momento questo che misuriamo è una costante cosmologica che fa espandere l'universo, una specie di pressione negativa viene chiamata, di più di quanto dovrebbe, che fa accelerare l'espansione di Hubble. Questi cosi colorati qua sono le misure dei vari metodi. Questo qui è le supernove, l'alone essenzialmente dice dov'è l'incertezza, l'errore. Al centro dell'alone, di questi errori qui, aloni qui, è il punto più probabile. Quindi per le supernove di tipo 1A, che sono queste candele standard, cioè tutte le supernove di tipo 1A esplodono alla stessa maniera, quindi quando io osservo questa cosa qui con certa caratteristica spettrale, so come dovrebbe esplodere, vedo quant'è il redshift, so quanto è distante e posso misurare l'accelerazione. Questo è l'articolo di Perlmutter del 98, poi migliorato tante volte, gli ha fruttato il premio Nobel e ha mostrato che c'era questo lambda uguale a 1. Dagli ammassi di galassie viene un'altra informazione, e dal fondo cosmico a microonde, che è mostrato qui a sinistra, questa foto qua, viene quest'altra informazione. Quindi sono tre modi differenti che si incastrano e si uniscono per questo punto qui, dove l'omega lambda è 75% e l'omega della materia è 25%, più o meno qualche percentuale, ma essenzialmente stiamo lì. E sono tre misure indipendenti con tutta un'altra serie di cose ancillari che ci dicono che questa è la misura. E questi sono i valori. Possono essere sbagliati, perché le ipotesi possono essere sbagliate, ma insomma bisogna inventarsi dei modi molto raffinati, salvo alcune tensioni di cui parleremo brevemente, perché questo non sia così. Ad esempio il Cosmic Microwave Background, che è questa foto del fondo cosmico a microonde, o meglio delle anisotropie del fondo cosmico a microonde, che è questa specie di statica, che però non è completamente statica, come la statica dei vecchi televisori in bianco e nero. Se uno fa l'analisi di Fourier, ossia lo mette in armonico, ossia come vedi quali sono i bassi e gli acuti di questa statica, questi qui sono i bassi, questo è il primo picco, e questi qui sono gli acuti di queste fluttuazioni. Da questa struttura qui si risale appunto a un vincolo tra materia ordinaria e lambda. Analogamente il plot di Hubble, quello a cui accennavo prima, di Perlmutter del 98, essenzialmente mette in relazione Z, cioè la distanza, con la luminosità, e si vede appunto che non è una retta come appunto la costante di Hubble, ma c'è un'accelerazione. Anche là nei vecchi video, anche quando uscì nel 98, io dissi nella mia ignoranza, in realtà qua se facevamo fisichetta, il primo esame di fisica sperimentale, ci può passare tutto. In realtà l'analisi statistica che avevano fatto loro era corretta, e si è rivelata corretta anche a dati più accurati, e vede che appunto non va dritto per dritto, non è una retta, ma c'è un'accelerazione. Questo è il punto essenziale, c'è un'accelerazione nel nostro universo che rende il tutto molto complicato. Da dove viene anche la materia oscura e il fatto che debba essere freddo? Infatti il modello questo qui si chiama anche lambda CDM, cold dark matter, ossia cold vuol dire che non sono particelle relativistiche. Negli anni 80 si pensava che potessero essere neutrini quelli che facevano la materia oscura, ma se sono neutrini si muovono alla velocità della luce e non hanno la caratteristica addensante, un po' come il glutinato, la farina che si mette nella zuppa, addensante per creare questi ammassi e superammassi di galassie, cioè ossia tutti quelli che fanno nella vita simulazioni di universi, superammassi di galassie e così via, ognuno di questi puntini piccoli è un ammasso, questo è una galassia, questi sono ammassi di galassie, vede che si dispongono su filamenti solo se mettete questa materia oscura per il 25-23% fredda, ossia che si muove come il resto, è soggetta solo alla gravità in queste simulazioni, se è soggetta anche all'interazione debole è tutto da capire, ed è quello di cui parlavamo ieri. E di nuovo questo è lo zoom, ossia questo è un gigaparsec, quindi un 3 miliardi di anni luce, quindi una fetta consistente dell'universo. Se lo zoomoli, come che se lo ricorda Guzzanti faceva Funari, zoom, vedete questi filamenti e questa struttura che rende a grande scala la mezzena universale, infatti quella dovevo dire, su grande scala lo rende praticamente uniforme, perché l'universo deve essere omogeneo e isotropo, altrimenti tutta una serie di cose vengono a cadere. Ci sono anche qui delle teorie strane, anche quello che si chiama l'asse del male, Axis of Evil, cercatelo, magari lo facciamo un'altra volta, perché già il nome stesso fa un titolone per YouTube, però è vero, non è un titolone catchy. Comunque sia, quindi a piccola scala però si vede che ci sono ammassi di galassie, vuoti, pieni e così via, la struttura è molto complicata. Però non potete ottenere questa struttura che rispecchia quella nostra, questa è un'altra simulazione ancora, questa è la struttura nostra, ossia su scala locale, questi sono milioni di parsec, quindi questi qui sono 15 milioni di anni luce e così via. Ogni puntino è una galassia, a seconda della galassia piccola o grande del catalogo, ed è, non è fatto, questo non è in 3D, è fatto XY e YZ, quindi sono le stesse galassie, noi siamo al centro del Milky Way, la galassia della Via Lattea, siamo qua, e c'è tutto questo vuoto qui, che è il vuoto locale, quindi noi siamo sull'ordo dell'abisso intergalattico. Vabbè, non succede niente, ci sono anche altri abissi più grandi e così via. E questo è. Quindi, di nuovo, non c'è una grossa evidenza di errori catastrofici. Ci sono alcune cose che fanno non crepare, ma insomma dubitare di alcune considerazioni. Innanzitutto una è una considerazione teorica, questo è quello che dicevamo prima, se c'è tanta massa, noi siamo qui in questo momento a 13,8, un certo numero di miliardi di anni, se c'è tanta massa l'universo ricollassa perché i pezzi ricadono su loro stessi, se c'è la massa esattamente giusta, un'espansione omega uguale a 1, si espande all'infinito però sempre più lentamente, se la massa è troppo poca si espande all'infinito, e fino a qua va bene, se non fosse nessuna massa andrebbe dritto per dritto, perché in realtà è un'espansione del nulla, nessuno trascurabile. La cosa curiosa è che il nostro universo, che ha omega è esattamente uguale a 1, però sta accelerando perché c'è lambda che spinge e che fa, ci mette del suo. Quindi il nostro universo sta seguendo questa curva tratteggiata qua, eccola qua, questa, che proprio adesso, proprio in questo momento, sta al punto di flash. Quindi uno dice, boh, ma mo può essere che proprio perché non siamo al centro dell'universo, né spazialmente né temporalmente, siamo al punto di flash in cui questa da concava diventa convessa, e proprio adesso lambda, cioè la costante cosmologica, vale proprio lo 0,75% e varrà infinito, perché se è una proprietà dello spazio-tempo, cioè se è tanto più spazio ciò, tanto più grande sono, tanto più grande è, tanto più accelererà, e quindi c'è un'espansione all'infinito. Boh, è tutto molto strano. Questi sono i numeri che ci dicono, però a me personalmente un universo che accelera, già omega uguale 1 faceva abbastanza schifo, ma un universo che accelera non c'ha proprio senso, nella mia ignoranza. E poi è chiaro che i numeri badano, però non ci credo. Questa è la stessa cosa in cui appunto chi fa queste cose varia, appunto varia i vari parametri, perché dice, se io non so che parametri sono, vediamo che succede cambiando i parametri. Omega lambda appunto è la quantità dovuta alla di massa dovuta alla costante cosmologica, questa è quel m è quella dovuta alla materia ordinaria. Noi siamo appunto nel lambda cold dark matter, lambda perché appunto c'è questo 0,75 0,7, quello che volete, di costante cosmologica, di energia oscura, e il 30%, di cui comunque il 25% di questo 30% è materia oscura, che neanche quello sappiamo che è, ma l'ignoranza della materia oscura è molto superiore, cioè la sappiamo molto meglio la materia oscura di quanto dell'ignoranza che abbiamo sul lambda, che proprio non ci si capisce niente. Quindi è il fucsia viola, chiamatelo come volete, ed è questo oggetto qua che appunto c'è il punto di flesso. Masse maggiori ci fanno collassare, masse minori ci portano più indietro. Notate che l'età dell'universo dipende da questi parametri, cioè adesso noi siamo a tempo zero, e quanto andiamo indietro? Se prendiamo appunto lambda CDM, che è il modello standard appunto della cosmologia, viene 13,8 miliardi di anni. A seconda dei modelli viene più o meno nuovo, più o meno recente e più o meno antico. Quindi variando queste cose qui, si ottiene un'età differente dell'universo, perché poi l'espansione è legata all'età, raggio e distanza non sono esattamente la stessa cosa, e quindi ci sono tutta una serie di sottigliezze che, se mi sentono i cosmologi, mi vengono a cercare a casa. L'altra cosa interessante, però, nell'ottica della materia oscura, è un video che avevo fatto a febbraio, che il video non è importante, ma è importante questi due articoli che dicono, guardate, che potrebbe essere che buchi neri supermassivi siano fonte di energia oscura. Andatelo a rivedere, perché anche qua l'idea è un'idea geniale, sono veramente interessantissimo, ossia che i buchi neri supermassivi che si sono formati all'inizio, subito dopo il Big Bang, anche lì non si capisce bene come, e questi qui potrebbero essere, per un meccanismo che non sappiamo, fonte di energia oscura. Quindi l'energia oscura non è una proprietà dello spazio-tempo, non è che tanto più mi allargo, tanto più lambda ho e quindi ho il punto di flesso, che è quello che chiede anche Fabrizio, se c'è un bias sul fatto che siamo nel punto di flesso. Noi sappiamo che siamo qui, sappiamo che indietro andava così, se poi espande all'infinito appunto potrebbe essere un bias, e l'ipotesi appunto è che lambda sia una proprietà del vuoto, cioè tanto più vuoto ho, tanto più lambda ho e tanto più si espande. Se così non è, e questa è una delle ipotesi, sono tante le ipotesi, ma perché il numero di buchi neri supermassivi che ho è un numero finito, mi sembra che sia isotropo, omogeneo, uniforme, perché appunto la distribuzione a grandissima scala era questa qui delle simulazioni, però in realtà sono pochi, sono un numero finito e quindi non cresce, e quindi non siamo al punto di flesso. È un'ipotesi, però è un'ipotesi molto interessante, vedremo come misurarla, probabilmente non si potrà fare, ma comunque è molto interessante. Se uno fa tutto, se crede a tutto, se non si fida del complotto universale, quindi viene fuori 13,8 miliardi di anni. Prima dal fondo cosmico a microonde, da WMAP, che era il precursore di Planck, veniva 13,77 miliardi di anni, più o meno 59 milioni di anni, che tutto sommato ci si può stare, questo è l'errore, questo qui, più o meno, perché appunto può essere di più o di meno l'incertezza, però era un numero molto preciso. Planck l'ha migliorato nel 2015, ci avviciniamo quasi a 10 anni dai risultati di Planck, mamma mia, e viene, a seconda dei modellini, dei raffinamenti, delle raffinatezze che mettete, 13,813, 13,799, ma insomma questo è
e l'incertezza è dell'ordine dei 20 milioni di anni. Se volete, l'incertezza è diventata un terzo, quindi l'errore è molto piccolo, il numero più o meno è questo. È molto bello che WMAP avesse trovato un numero che era consistente con l'errore, perché vuol dire che tutta la logica, tutta la catena che uno segue magari è sbagliata, ma almeno fino adesso è consistente e al fine adesso sembra giusta. Ci sono una serie di problemi, una di queste è la tensione, la Hubble tension, ossia la tensione sulla misurazione della costante di Hubble. Ora, la costante di Hubble è sempre stata il punto essenziale, cioè quant'è la velocità di allontanamento delle galassie, ossia quant'è la pendenza di questo affare qua. Tanto più alta è la pendenza, tanto più si allontanano le galassie da noi in funzione della distanza, tanto più bassa e tanto minore è. Quando studiavo io negli anni 80, negli anni 80 l'incertezza era molto più grande, poi via via si è andata raffinando, ma è ancora il punto critico, ancora si gioca tutto su questa cosa qua che ha tirato fuori Hubble un secolo fa, ossia c'è un'espansione, le galassie si allontanano da noi sempre più velocemente tanto più sono distante, e quindi si allontanano ogni milione di passi, quindi ogni 3 milioni di anni luce, di 70, 71, 72 km al secondo. Questo qui nei vari anni, questi sono gli ultimi 20 anni. L'incertezza, vedete, questo è il punto, e dice guarda, secondo me nel 2002 quello che era 72 km al secondo, però guarda che può essere più o meno 8, cioè l'incertezza che io ti ho fatto con le misure local distance ladder sarebbe la scala delle distanze locali, perché c'è tutta una serie di scale metaforiche, ossia io misuro la distanza nella mia galassia usando le stelle Cefeidi, misuro la distanza delle altre galassie della mia partendo da questa prima scaletta su quell'altra, e quindi so quanto sono distanti le altre galassie, quindi faccio le supernove e mi allontano. È chiaro che quando metto tutte queste scale una sopra l'altra, di solito sono un po' quei video che dico, quelle foto che dicono, ecco perché le donne vivono più a lungo degli uomini, quando questi stanno a barbicare su 50 scale che si reggono in virtù dello Spirito Santo. Ma comunque sia, è il modo locale con le supernove, quel modo alla Perlmutter, è il modo che ha mostrato che c'è lambda, ed è una misura che va via via, vedete la rosa, questa qui va via via migliorando, l'errore si va via via raffinando e sta convergendo a un numero che è 74, 70, quello che è perfettamente consistente, la banda d'errore va diminuendo nel tempo, è tutto molto bello. Però poi c'è il Cosmic Microwave Background, CMB sarebbero, quindi essenzialmente questi due numeri vengono uno da qui, il secondo, il CMB, Cosmic Microwave Background, il fondo cosmico a microonde, e l'altro viene dal plot di Hubble, e ci sono due modi di misurarla, e guarda un po', figuriamoci se andavano a convergere, tendono a divergere, tanto più che adesso l'errore è molto più piccolo, quello del Cosmic Microwave Background, è un po' più grande quello del Local Distance Ladder, ma nel tempo, mentre entravano dentro l'errore, ossia erano consistenti, via via si sono andati allontanando. E questa è la tensione di Hubble. Allora, la tensione di solito è un termine che si usa educato per dire, ma non si applica tanto qua, Cioè tensione dei dati vuol dire che io ho misurato una cosa, quell'altro che odio perché fa la stessa cosa mia, ha misurato una cosa leggermente differente, se lo incontro per strada di notte e non ci sono testimoni è capace pure che gli meno, però non lo posso fare, quindi dico c'è tensione nei dati, bisogna capire eccetera eccetera, però se lo incontro per strada mi devo trovarmi l'alibi. Qua è un po' differente perché sono due metodi completamente indipendenti di misura, non è che due metodi differenti della CMB danno due numeri distinti e quindi c'è qualcosa di sistematico nella misura o nell'strumento, sono due tipi di fisica differente che stanno dando due numeri separati, quindi qua la cosa è un po' più complicata, c'è qualcosa sotto e la gente ci sta ragionando sopra a capire quale può essere il motivo di questa discrepanza, se è semplicemente legata a come si fa l'analisi del CMB o questa qui della scala delle distanze. Ma insomma, questo per dire, visto che poi la conclusione sarà che l'età è 13,8 miliardi di anni, però ben vengano chi dice guarda attenzione, ci sono tanti altri modi, tante altre cose che non capiamo. Tutto l'articolo del 2023 che sta più avanti nasce da questo articolo qua, che è un articolo che in realtà è un preprint, la galassia di Schrödinger, nel senso che può stare o lontanissima a Z17 o se c'è un po' di polvere sta a Z uguale a 5, quindi molto più piccola. Però è una galassia che ha visto James Webb Space Telescope, come avevamo visto ieri, nella puntata sul, mi ricordo già che su che era la puntata di ieri, sul, mamma mia, vabbè, la puntata di ieri in cui abbiamo parlato di James Webb Space Telescope, e quindi, però è solo su preprint, non è stato pubblicato, questa è la cosa curiosa. Quindi vi ricordate, nella puntata di ieri, che non mi ricordo io di cosa ho parlato, se questo è lo Z, ossia di quanto la frequenza delle onde viene spostata verso il rosso, le dark star, grazie Valentina, mamma mia, santissima, le dark star, quindi le stelle accese a Z uguale a oltre 10, più luminose delle galassie dovute alla materia oscura. Questo qui è Z, quindi lo spostamento verso il rosso, tanto più sono lontano. James Webb ha osservato questa galassia, questa è una galassia, non è una dark star, cioè c'è una galassia a Z uguale a 17, quindi sta ancora più indietro delle altre, e quindi è un'età ancora più elevata. No, scusate, non è qua, Z 17 è qui, quindi la distanza da noi è qualche centinaio di milioni di anni dopo, appunto, dopo il Big Bang, quindi ancora più indietro delle dark star osservate intorno a Z uguale a 10, stiamo qui sopra. Quindi il punto è che dicono, guarda, che se è Z17, come vedremo, non ci ha avuto tempo per formarsi in quella maniera là. Vediamo anche come fanno l'analisi, perché è interessante. E queste sono, se vi ricordate l'altra volta, ognuna di... Allora, innanzitutto non è una foto, sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette foto diverse, quadratini, che se ci mettevano un pezzettino di bianco non gli faceva un soldo di danno, però essenzialmente questa è una foto fatta a questa frequenza qua, questa è un'altra foto fatta a questa frequenza qua, e così via del James Webb. Se vi ricordate l'event viewer di James Webb, eccetera, eccetera, lui vi fa vedere la foto, ve la fa vedere nelle varie frequenze, ma vi fa anche il contorno e il nero. Ora, questa è al negativo, cioè più nero è, più brillante è, ed è fatta così non perché sono pazzi, ma perché in questa maniera si vede più chiaramente dove sono le galassie, dove sono le cose luminose. Quindi essenzialmente nero vuol dire luminoso, ci vuole pazienza, però così effettivamente. E questa, vedete che qui ci sono questi oggetti qui, questo qui a questa frequenza, e questo qui, e questo qui, e questo qui, e questo qui, e questo così, questa qui grande che è tonda, che è questa qua, e poi c'è questa galassietta che si vede qua, 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 e via via che saliamo in frequenza va via via svanendo, questa tra le due grosse. Va via via svanendo, diventa sempre più fioca, e qui non c'è più. Quindi questo, se andate a fare la stessa analisi che si faceva con le dark star ieri, dal dove va, dalla frequenza in cui va a sparire, qui la misuriamo, vi ricordate, in micron, perché c'è lo spostamento verso il rosso, ma era legata alle emissioni dell'idrogeno, in questo caso la liga di Balmer, che è un'altra che faccio vedere tra un secondo. Ma notate che questi punti qui sono dei punti con l'errore, ossia dice, io ho misurato questa luminosità qua, più o meno questa, ma più o meno ci siamo. Queste sono le simulazioni che vengono se uno mette varie ipotesi. Vedete che più o meno qui è piatta a queste frequenze qui, perché più o meno è luminosa alla stessa maniera, qui è quando comincia a diventare fioca. Questi non sono punti, sono upper limit, cioè sono limiti superiori, cioè quando la freccia è verso il basso dice, guarda, io non ho visto niente, però la mia sensibilità, i miei occhi di Elf, i miei occhi di James Webb non mi permettono di dire che è meno luminosa di così. Quindi se fosse stata luminosa come sta sbarretta qua, l'avrei vista. Sotto può essere magari che è luminosa poco di meno e non la vedo, o molto di meno e non la vedo. Quindi, però è differente da questi. Questi sono dove la vedo, e qui essenzialmente James Webb non ha visto assolutamente niente. Quindi fanno un fit, cercano di mettere insieme tutte queste cose qui, e con tutta una serie di software standard che loro usano più volte, si ritrovano con questo picco, ossia il punto, qual è il redshift secondo loro, viene 17. Bene, allora la galassia è 17, sì, però guardate che 17 è poche centinaia di milioni di anni dopo la Big Bang, non ci ha avuto tempo di formarsi. È vero che quella battuta solida, ma lei non lo sa e si è formata comunque, però resta il fatto che, è un po' strano. Non c'è tutto il tempo che viene dalle simulazioni per formare questa galassia. Se accettiamo, vedete qui un errore del 10%, se accettiamo un errore maggiore, vedete infatti che questi errori qui sono più grandi, viene fuori anche un picchetto, dice guardate che potrebbe anche essere che è molto più vicina, Z uguale a 5, quindi ritorniamo qua, non sta a 17 qui, ma sta a 5 qui. Qui non sta a poche centinaia di milioni di milioni di anni dopo il Big Bang, ma sta a 0,7, 0,8, 800 milioni di anni dopo il Big Bang. Quindi c'aveva avuto tutto il tempo per formarsi e magari c'è solo un po' di polvere che me la crea complicata. Loro fanno un'analisi molto molto dettagliata. Quindi il fatto che possa essere non così lontana ma molto vicina, di nuovo dice fate attenzione perché vanno verificate in varie maniere, essere sicuri che sia così. E infatti poi loro discutono appunto i risultati, c'è un'evidenza per la soluzione a Z17, quindi molto molto lontana, c'è perché cade la diga di Balmer, e poi c'è l'evidenza per la soluzione a Z uguale a 5, e ci potrebbe essere della polvere, può essere più complicata, non possiamo... vedete, dice nonostante che la soluzione sia favorita formalmente dalla matematica, c'è una probabilità non nulla che sia 5, quindi attenzione a dire ho fatto la scoperta, se lo dicono da solo loro stessi, tanto più che loro dicono guarda che le tre galassiette che stavano vicino, due che erano quelle che avevo fatto vedere prima e questa qua, quindi una, due e tre, queste tre galassie che stanno qui intorno, galassie, in realtà questa è molto più grande, stanno tutte a Z uguale a 5, quindi stanno tutte molto vicino. Ora è chiaro che quella può essere tranquillamente molto più lontana, perché noi in 3D ovviamente non vediamo, e può essere a Z17, però se queste stanno vicine tra loro, boh, attenzione. Tanto più che di queste vediamo molto meglio lo spettro e vediamo molto meglio il crollo alle frequenze più alte, cioè verso le frequenze alte, a parte qui vedete anche qui c'è la per limite, però in generale va tutto scendendo come fosse la diga di Balmer. Ora se ricordate ieri avevamo fatto la diga di Lyman, che era quella che legava le famose dark star uguale a Z uguale a 10, quella la diga di sempre con l'idrogeno, perché sempre le prime stelle sono fatte di idrogeno, perché quella ha formato il Big Bang, idrogeno ed elio, e quindi non la maggior parte di idrogeno è quello che innesca le prime stelle, le protostelle, e da lì si forma tutti i nuclei più pesanti fino al ferro. Questa era la diga di Lyman, arrivano a frequenze molto più elevate perché qui si va o dall'infinito o da 2 in giù oltre fino all'orbitale più interno. La diga di Balmer invece sono quelle nel visibile, perché in realtà si va o da 3 a 2, e questa è l'H alfa, questo rosso qua, o da 4, 5, 6 a 2, quindi cadono un po' di meno, quindi l'energia in cui cadono, che loro perdono, è un po' di meno, e quindi non stanno nell'ultravioletto a frequenze di energie più elevate, a frequenze più basse, energie più elevate, ma stanno nel visibile a frequenze un po' più basse, che però riusciamo a percepire, appunto questa è quella a frequenza più bassa, sta nel rosso, e via via che ci spostiamo andiamo verso il blu. Tra l'altro l'H alfa, questa qui, è questo rosso bellissimo, questa è una lampada che ci hanno prestato i colleghi di fisica solare, Francesco Berrilli, Giovannelli, che appunto emette in H alfa nell'idrogeno, cioè c'è una schicchera che fa questa luce viola molto molto bella, ed è una frequenza in cui si osserva il sole, un po' si osserva tutto, perché è una frequenza standard che ti dice tutta una serie di cose. Osservando quindi questa chiusura qua, si vede che è a Z uguale a 5, e quindi dice boh, guardate che potrebbe anche essere che c'è qualche modo, qualche cosa sbagliata in cui come stiamo misurando questa galassia qua. Loro tra l'altro, la cosa interessante è che quell'articolo là, il mistero si potrebbe dire, se volessimo fare pubblicità così finta, a meno che io sia riuscito a trovare, non è pubblicato, è rimasto come preprint ed è rimasto là, mentre un articolo analogo sempre degli stessi autori, in cui dice guarda ci sono due galassie molto luminose anche qua a Z1012 molto grande viste da James Webb Space Telescope, nasce come archive ma poi pubblicato su Astrophysical Journal Letters, e se volete ve lo andate a vedere, scaricate il PDF, questo tra l'altro questo si scarica legalmente, non dovete passare per SciHub, e fanno la stessa analisi, vedete anche qua, qui ci hanno messo lo spazietto bianco che fa capire meglio che sono frequenze differenti, questa è la nostra galassia, una delle due, ne hanno fatte tante, però essenzialmente hanno lo stesso software, lo fanno girare. Quello che dice Fabrizio, dice sì, effettivamente sono le mega simulazioni, più che le simulazioni per l'analisi dei dati e per la statistica, se le testano e se le validano tra loro, è un po' un metodo, è un po' come biologia, dici io faccio questo, lo metto in una pipetta così così così, mi torna, faccio ovviamente lo calibri su tutte le altre strumenti, però è chiaro che ci potrebbe essere anche un errore di codice non macroscopico ma subdolo, ma che però quando lo fai girare su tanti sistemi, insomma, non dovrebbe essere a posto, però il dubbio rimane. Quindi anche qui vedete questa qui cade, viene giù, e una volta che poi c'è il software poi è relativamente semplice far girare la macchinetta e pubblicare gli articoli, però appunto vale la pena notare che comunque questo qui c'ha il picco in questo caso a 11-12. C'è un picchetto anche più basso, ma insomma è trascurabile. E questo qui viene, come per la puntata di ieri sulle Dark Star che mi ha ricordato Valentina, si riesce a capire quello che sta succedendo. Però è misurata in maniera fotometrica, cioè io ho un filtro che metto davanti a ognuna di queste cose e vedo a una frequenza ben precisa. Non è misurata in maniera spettroscopica. Chi fa le cose raffinate dice: guardate che la teoria dice dovresti mettere un bel prismetto e non avere 5 frequenze, 10 frequenze, ma sciogliere tutte le frequenze spaparanzando la luce e come il prisma proprio di Newton e vedere tutte le frequenze. E quindi qui abbiamo un altro articolo che essenzialmente fa vedere tutte le, questa è apparente la mappa galattica agli albori dell'universo. Vedete qui il redshift va, si spinge fino a, questo è prima del 17 che hanno visto nell'altro articolo, si spinge fino a 12. Questa qui, no, questa qua è col quadrato, sono quelle misurate in maniera dove sta scritto? Con lo spettroscopio, e i puntini sono col fotometrico. In qualche maniera con lo spettroscopio il quadrato è meglio del puntino, perché appunto il fotometrico sono tante frame, ma questo è un continuo, riesco a determinarla molto bene. E quindi GNZ11, il Great North Z11, vista da Hubble, perché poi pure lì se la contendono anche Hubble, dice guardate che ci sono anch'io, e andrà risistemato quando mai falliranno i giroscopi. E questa è anche un po' la risposta a Fabrizio: ci sono tante analisi che cercano di simulare galassie e fare le analisi simultaneamente con la metodologia spettroscopica e fotometrica, proprio per evitare sistematiche e nel software e nel tipo di analisi. Quindi c'è chi fa queste cose, appunto il Good North Survey Z11 di Hubble. Ci hanno messo giustamente Hubble, va indietro, indietro, indietro nel tempo, prima, perché poi fanno a gara, prima c'era, questa di qualche anno fa, la galassia vista a Z uguale 8 e adesso c'è GNZ11, che comunque anche qua per formarsi non è 17, ma insomma si è dovuta sbrigare parecchio, e qui è la ricombinazione del Cosmic Microwave Background. Quindi questa qui è nota, adesso l'articolo che vi ho fatto vedere prima era 17 e sta qua, e questi articoli qui sono quelli, eccola qua, questa è perché si muove, vabbè, questo è il video, ecco perché non si muove, aspettate, questo è il video perché questo è di GZ11, che è bellissimo, è stato anche su Wikipedia, perché fa vedere quanto deve zoomare, appunto anche prima Marco diceva mitico funari, quanto zoomolo per andare a vedere questi oggetti. Questa qui è l'Orsa Maggiore, stelle nella galassia, e vabbè, l'orsa, cominciamo a zoomare, vedete che via via che si zoomma si passa da una foto a una foto a risoluzione più elevata, via via che si fa al fondo il campo più piccolo e più ristretto, ecco un nuovo campo più piccolo e più ristretto, compaiono sempre nuovi oggetti, quelli vecchi ovviamente si sovrappongono, zoomi talmente tanto che vai a vedere questa specie di subnullità trascurante, microscopica, quasi ridicola, che però è fondamentale perché è l'oggetto misurato più lontano dell'universo, o quasi, a parte 17. Tra l'altro appare anche più piccola, e questo è l'articolo che stiamo un po' sforando, abbiate pazienza, appare anche più piccola per via dell'espansione di Hubble, ossia è vero che si sposta verso il rosso, ma sembra anche più stretta, quindi poi la dimensione fisica di questi oggetti qui sembra più piccola, e quindi rende ancora più difficile da vedere. E veniamo all'articolo famigerato che appunto su Shihab illegalmente non si riesce a scaricare, c'è il preprint, ma va bene uguale, appunto Rajendra Gupta scrive James Webb Early Space Telescope of the Universe e Lambda CDM Cosmology. Lui dice guardate, va tutto bene, però se io rifaccio i conti in quest'altra maniera, appunto questo Pantheon Plus, che è il conto che si fa lui con un tipo differente di metrica, viene molto meglio, fitta vuol dire tornano molto meglio le cose, e appunto l'età non viene appunto non viene 13 ma 23 milioni di anni, e dà tutto il tempo all'universo di formare le galassie, praticamente appunto allunga l'età dell'universo a 26 miliardi di anni, a 5 miliardi di anni quando è z uguale a 10 e 3 miliardi di anni quando z uguale a 20. Quindi ricordatevi 5 e 3 miliardi di anni, se ritorniamo qui essenzialmente quello che lui fa è di cambiare questa curva, vi faccio vedere come, ma allungarla, e quindi se stiamo qui abbiamo non mezzo milione di anni, mezzo miliardo di anni, 300 milioni di anni, ma abbiamo 5 miliardi di anni. Quindi questa barra nera in termini di anni si va a spostare qui, e questa maniera dice vabbè, c'è tutto il tempo per le galassie si formarsi. Fa tutta una serie di conti che vatti a fidare, nel senso che io non sono in grado di giudicarli, li metto, vedete, però tanto per far vedere che, vedete, riprende sempre l'equazione di Einstein, ossia lo spazio-tempo è distorto in funzione dell'energia, si fa i conti, questo è il quadrivettore di cui abbiamo parlato anche tante altre volte, fa tutta una serie di conti, qui ci si fida, e sono giusti, perché è l'ipotesi che lui dice, cambiamo un attimo l'ipotesi e vediamo come cambia la cosmologia, quindi è più che legittimo, e questa è la curva nera di prima, messa in maniera ovviamente differente, perché se no è troppo semplice. Allora, qui abbiamo l'età sulle Y e lo Z sulle X, quindi è il contrario. Noi siamo, l'universo è, quindi è quanto è vecchio l'universo? L'universo è vecchio, secondo Lambda Cold Dark Matter, questo qui, LCDM, che è il verde, secondo a Z uguale a zero, cioè dove siamo noi, 13,8 miliardi di anni. Notate che la scala è logaritmica. Secondo lui, che questo CCC più TL, è 23. Ora, in scala logaritmica sembra poco, ma in realtà cambia molto. Via via che ci allontaniamo, appunto, a Z uguale a 10, abbiamo un'età dell'universo che è pari a 100, 200, 300, 400, 500 milioni di anni, a 17, che più o meno qua, scusate, stiamo intorno ai 200 milioni di anni. E qui nasce l'inghippo. Allora, sulla base dell'articolo del 22 e di altri, se tu vedi queste galassie qui, devi trovare un modo per cui questi hanno fatto coalescenze, si sono coese per fare una galassia in 200 milioni di anni. Questo effettivamente non è chiaro. Lui dice, se tu in realtà cambi modello, ci metti il modello mio, cioè il suo, il modello mio, vedi che viene che qui hai avuto 2 o 3 miliardi di anni, hai avuto tutto il tempo per le galassie di formarsi. Qui andiamo verso la ricombinazione Z uguale a 1000 e così via, ma insomma qui è subito dopo il Big Bang. L'altra cosa interessante, vabbè, ovviamente fa anche varie analisi con dati sperimentali, riprende la questione della galassietta che si stringe, ossia lui dice, se pigliamo oggetti della distanza di 10 kiloparsec, quindi parliamo di 30.000 anni luce, quindi oggetti di dimensione nota, che tutto a capire come fanno a sapere la dimensione nota, ma facciamo finta di niente. Quindi oggetti tutti delle stesse dimensioni, via via che mi allontano, questi appaiono più piccoli. Quindi se sto a Z, appunto noi stiamo qui a Z uguale a 0, quindi qui è Z001, un centesimo, e qui è Z01, quindi lontane sì, ma praticamente il vicinato intergalattico. Sono tutte queste galassie qui misurate non James Webb Space Telescope, infatti vedete che blu è tutto ciò che non è James Webb e questo qui è James Webb. Quindi queste qui, questa è la distanza angolare, quindi quanti pixel alla fine della fiera, quanti pixel occupa sul mio schermo, e via via che mi allontano a seconda dei vari modelli, questa cosa qui deve andare a diminuire. Il modello Lambda CDM più TL, basta, perché è essenzialmente il verde, quello accettato, vedete, dice che deve scendere, però non deve scendere così tanto. Quindi lui giustamente tira l'acqua al suo mulino, ma insomma fa vedere come in realtà la diminuzione di distanza apparente sembrerebbe essere maggiormente consistente col suo modello e un altro, che è questo CCTL, ossia gli oggetti sono più piccoli di quanto prevederebbe la distanza angolare del Lambda CDM. Quello che chiede Bodhisattva, se siamo in rotta di collisione con Andromeda, lo spazio è finito? Sì, ma la collisione con Andromeda è qui praticamente, in questa scala qua, quindi è vicinissima. E il vuoto cosmico, tu forse sei arrivato dopo, se te lo rivedi in prima, c'è tutto questo vuoto cosmico, sono tantissimi vuoti, e il più vicino è il vuoto locale, e quindi noi siamo sull'orlo di questa zona vuota, però non c'è nessun problema dal punto di vista cosmologico, perché qui siamo miliardi di volte più grandi. Quindi lui dice, guardate qua, il metodo mio, il modello mio sembra essere migliore, però poi le critiche sono, tra l'altro lui mette anche in gioco la tired light, la luce stanca, che è un'altra delle ipotesi di Zwicky, sempre quella della dark matter, che però nessuno crede, ossia non è, lui dice, la luce si sposta verso il rosso, l'ipotesi originale era, l'ipotesi vera è, si sposta verso il rosso perché lo spazio-tempo si distorce, si allunga, e quindi una frequenza viene allungata, come proprio se allungassi la corda della chitarra. Però Swiggy dice, guardate, potrebbe essere anche che via via che cammina perde energia o per motivi di fisica delle particelle o per motivi di scattering, e quindi il fotone urta con le cose e perde energia. Però il Swiggy stesso dice, sì, ma se facesse così la velocità verrebbe variata e io vedrei tutto sfocato, e quindi in teoria no. Dopodiché sempre l'articolo del 23 dice, guardate che il modello della luce stanca potrebbe anche fittare, sempre questo termine terribile, coincidere con i dati delle galassie a lunga distanza. Però insomma lascia un po' il tempo, non lascia il tempo che trova, insomma è difficile pensare che non ci siano tantissimi altri effetti, tanto più che la critica a questo articolo qua è che devi mettere insieme tutto, non puoi guardare solo una cosa, che è legittima, perché tu nell'articolo dici, guarda, io guardo questa cosa qui, con questo modello qui, vedo questo. Poi è chiaro che perché venga accettato deve tornare tutto, e qui, di nuovo, per questa è l'ultima slide, ho sforato un po', qui torna, perché ci sono tante cose che più o meno tornano tra loro. Può essere anche tutto sbagliato, può essere anche qualcosa che non stiamo capendo, perché di nuovo l'energia oscura non sappiamo proprio neanche cosa sia, la materia oscura probabilmente sono particelle. Però è chiaro che questo grafico qua in cui tutto torna, in realtà noi conosciamo e sappiamo come è fatto solo il 5% della materia, che è quella ordinaria. Il 25% che è la dark matter, presumiamo sia una particella, ma anche lì c'è chi dibatte che sia la dinamica newtoniana che non conosciamo, e appunto il 75% che è l'energia oscura, non abbiamo proprio la più pallida idea di che cosa sia, se sia una proprietà intrinseca dello spazio-tempo, se sia i buchi neri che appunto emettono questa dark energy, e quindi ben venga chi fa questi dubbi e fa queste cose. Ovviamente l'universo più antico è stato blown out of proportion, è stato ingigantito dalle notizie, ma insomma ben venga chi ingigantisce queste notizie rispetto a altre. Va bene, oggi ho sforato un pochino, grazie ancora del tempo che mi avete dedicato questa mattina, grazie anche a chi mi ascolterà offline, e alla prossima, ciao! Your eyes in the mind from the road. Shoot your mouth if you know where you're aiming, and don't forget to pick up what you sow. Talk to trash to the garbage around you. La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.